Controradio Notizie Estate.
Le 12.47, un buongiorno da Viola Giacalone qui in studio per un nuovo appuntamento con il notiziario regionale di Controradio. Parliamo di carceri. L'associazione Luca Coscioni ha inviato anche alle aziende sanitarie toscane una diffida per garantire il diritto alla salute per i detenuti a causa del sovraffollamento dei penitenziari. In totale l'associazione ha inviato 102 diffide delle direzioni generali dell'ASL delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani. Sentiamo Marco Perduca dell'associazione Coscioni, intervistato da Domenico Guarino.
Allora, noi abbiamo ricordato in termini però formali ai direttori generali delle ASL che è loro competenza verificare non soltanto che vengano forniti i servizi sociosanitari 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno in carcere, ma anche verificare l'idoneità dei locali dove le persone vengono ristrette molto spesso in una cella per 20 ore al giorno. L'idoneità vuol dire non soltanto che ci siano le condizioni minime di igiene e profilassi, ma anche che esistano, chiamiamole così, delle qualità ambientali per cui la vita sia vissuta, come prevede l'articolo 27 della Costituzione, in maniera degna di essere vissuta, cioè con finestre che si aprono, fanno entrare l'aria, la luce, c'è l'acqua, c'è sempre l'acqua, c'è l'acqua calda, c'è l'acqua fredda, c'è la possibilità anche di sgranchirsi le gambe. Noi sappiamo che con una sovrappopolazione del 131% mediamente distribuita in Italia, ora la Toscana è messa addirittura un po' peggio, non ci si può muovere nei famigerati 3 metri quadri perché c'è un'altra persona che vuole occupare lo stesso spazio, spazio in cui non solo si dorme ma si usano i servizi igienici dove spesso si trovano anche i fornellini per cucinare. Allora, tutte queste cose dovrebbero essere verificate sistematicamente, non per vedere se in effetti
perché a voi risulta che le ASL non le facciano.
No, a noi non risulta niente, ma non solo a noi. Lei ha mai sentito parlare qualcuno di salute in carcere tirando in ballo l'ASL? No, si dice che manca l'attenzione alla salute mentale, che non c'è il medico, che non ci sono.
Beh, che iter ci sarà a questo punto? Cioè, dopo una diffida del genere, che dovrebbe accadere concretamente?
Allora, ecco, dovrebbe accadere quello che noi chiediamo, cioè le verifiche. Noi ci siamo dati internamente, diciamo, 30 giorni dalla ricezione della diffida. I 30 giorni scadono la settimana prossima. O qualora non dovessero essere state verificate le condizioni, o si fosse trovato che non ci sono problemi, allora capiremo qual è il modo migliore per proseguire. Sicuramente c'è, se non ci sono state, omissione di atti di ufficio, perché è in capo a loro questa verifica.
Quindi seguirebbe una denuncia in procura, come funziona?
Sì,
che fa capo ai direttori generali, immagino.
Sì, assolutamente, perché sono loro i responsabili. C'è poi un altro figura istituzionale competente per la salute sul territorio, e questi sono i sindaci. E allora capiremo se e come poi agire anche nei loro confronti.
Dopo l'incendio verificatosi su un traghetto nel porto di Piombino, i comitati contro i rigassificatori hanno inviato una nota congiunta che invita a valutare i rischi della vicinanza dell'impianto al porto. Riconosciamo la professionalità degli operatori e grazie al cielo che lo sono, perché l'evacuazione dei passeggeri e dell'equipaggio è stata affidata a loro e ai vari piani di sicurezza, dato che altro non c'è. Sarà la magistratura a chiarire la gravità dell'incendio, ma gli incidenti accadono. E accadono anche le tragedie sulle quali poi si sprecano ipocrite lacrime. Il solito allarmismo dei comitati, diranno quelli che amano tanto il rigassificatore. Invece noi aggiungiamo un elemento: con tutte queste navi che d'estate circolano in un porto, com'è possibile che una nave con un principio di incendio a bordo venga fatta transitare davanti a una metaniera che sta ricaricando il rigassificatore ormeggiato all'imboccatura del porto? Intanto sulle cause dell'incendio sul traghetto la Capitaneria di Porto di Piombino spiega che le cause dell'incendio saranno oggetto di apposita indagine amministrativa a cura dell'autorità marittima. Restiamo a Piombino, dove una fuga di gas presuntamente provocata da un 19enne ha creato il caos, facendo evacuare un intero stabile composto da 21 appartamenti all'ultimo piano di un palazzo di via Leopardi nel centro di Piombino. Il presunto responsabile, un 19enne di origine tunisina, è stato poi bloccato con il taser della polizia sul pianerottolo all'esterno dell'appartamento. In mano avrebbe avuto un coltello da cucina e sarebbe stato in stato confusionale. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 13:30 di ieri a seguito di una segnalazione alla centrale operativa da parte di un condominio che diceva di avvertire un forte odore di gas provenire dall'appartamento, all'interno del quale si sentiva una persona fortemente agitata. Dopo poco, una volta messo in sicurezza l'immobile, i residenti sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. Gli hotel sono sotto il tiro di un racket di recensioni false. Dopo le denunce su Roma, dove la procura indaga per truffa, ci si chiede quale sia la situazione a Firenze e in Toscana. Domenico Guarino ha intervistato Francesco Bechi, il presidente di Federalberghi Firenze Area Metropolitana e componente del CDA e della giunta di Federalberghi Nazionale. Sentiamo.
Possiamo dire quanto siano importanti le recensioni se emergano situazioni come queste. Ma non è nuova la situazione delle recensioni che vengono offerte alle strutture, da quando le recensioni stanno diventando degli elementi importanti su delle valutazioni da parte di potenziali ospiti, ma si parla già di anni fa, si affacciavano sul mercato situazioni del genere dove gli albergatori hanno sempre evidentemente risposto in senso negativo, perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di dare dei servizi adeguati, idonei, e le recensioni dovrebbero corrispondere in realtà a quello che è stato il soggiorno dell'ospite. Ma questo avviene anche in senso opposto, dove vi sono degli ospiti tante volte che tendono a far valere la loro possibilità di fare delle recensioni per poter ottenere dei vantaggi, degli sconti o situazioni diverse. Quindi diciamo è una moneta che va guardata da tutte e due le parti. Ma vi posso garantire, io personalmente, io ho ricevuto delle recensioni su un'attività di ristorazione dove si criticava un piatto che non sta all'interno della nostra carta. Quindi questo sta a significare quante volte vengono utilizzate in maniera malevola proprio dallo stesso ospite per poter gettare discredito sull'attività sia di una ristorazione ma sia anche...
Liliani, com'è la situazione in Toscana, a Firenze segnatamente, secondo lei?
Ma devo dire, qualche collega qualche tempo fa mi disse che era arrivato delle proposte in tal senso, che chiaramente sono state rinviate al mittente, ovvero non sono neanche state prese in considerazione. Noi non percepiamo una situazione di questo tipo, anche perché poi alla fine il consumatore deve avere anche la tranquillità nel saper leggere all'interno delle varie recensioni che una struttura ricettiva ha, perché più recensioni ha una struttura, più all'interno di queste si può analizzare quello che può essere la qualità del prodotto che la stessa.
Ma che consiglio allora si sente di dare lei di fronte a questo?
Innanzitutto laove possibile, se c'è una struttura che ha molte recensioni, analizzare nella globalità quella è la percentuale dei vari giudizi.
Restiamo a Firenze per un caso di cronaca. Si sono offerti di aiutarla per cambiare la ruota dell'auto, ma poi l'hanno derubata. È accaduto a una cinquantenne nel primo pomeriggio di ieri nella zona tra Novoli e Peretola. La polizia che si sta occupando del caso sospetta possa trattarsi di un nuovo modus operandi per portar via le borse a donne sole al volante. Per questo mette in guardia tutti gli utenti della strada, per i quali resta sempre valido il consiglio di chiamare subito il 112 al minimo sospetto. La vittima del furto, secondo quanto spiega la questura, era da poco uscita dal lavoro quando, arrivata in auto all'altezza di via Pistoiese, si sarebbe accorta di avere la ruota posteriore destra a terra. Fermatasi, sarebbe stata avvicinata da un'altra vettura con a bordo due sconosciuti che si sarebbero subito offerti di aiutarla. Ma mentre era in corso il cambio della gomma, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si sarebbero allontanati dopo averla derubata, ripartendo velocemente. Parliamo di ambiente. Il fiume Pesa a rischio per progetti di rettificazione. La denuncia di CIRF, Italia Nostra, Lega Ambiente, Lipu e WWF, che chiedono uno stop e una revisione dei progetti per tutelare l'ecosistema fluviale della Pesa, la risorsa idrica, e contrastare il rischio idraulico. Sentiamo Federico Gasperini di Lega Ambiente, intervistato da Domenico Guarino.
Il fiume Pesa, la Pesa, come viene chiaramente, diciamo, comunemente definita, è un corso d'acqua in Toscana che ha ancora caratteristiche nella fase, anche nel suo tratto vallivo, di naturalità, e per tutelarlo tutto ovviamente c'è un contratto di fiume, diciamo, e quindi è un corso d'acqua che va preservato, uno dei migliori che abbiamo in Toscana. So, ci sono dei progetti che invece ne vanno a mettere in crisi questa naturalità. Sappiamo che già ci sono, e quindi c'è un pozzo, si faceva riferimento a un pozzo. Una delle criticità ovviamente del fiume è quella nella fase estiva di avere poca acqua, e quindi questo pozzo che verrebbe scavato anche a profondità maggiori di quelli attuali andrebbe a chiaramente ancora a peggiorare le condizioni. Sappiamo che tutte le estati le associazioni vanno a spostare i pesci nelle pozze per poterli garantire la sopravvivenza, e quindi quella è una criticità. E poi si è aggiunta quest'ultima con questo progetto appunto di taglio di un meandro, quindi una rettificazione per consentire diciamo un allargamento di una produzione vitivinicola va proprio contro sia il piano di bacino, piano di tutela delle acque, sia appunto la Nature Restoration Law, che ancora deve essere attuata in Italia, ma già ci sono progetti che vengono realizzati sul Po, e quindi attendiamo che vengano fatti anche alcuni progetti in questa direzione anche in Toscana, quindi ripristino di tutti gli ecosistemi, ma qui stiamo parlando di fiumi, e quindi qui si va ovviamente in direzione decisamente contraria.
Siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, locale sviluppo di nubi sui rilievi nel pomeriggio, con possibili isolati rovesci in maniera più probabile sull'Appennino tosco-emiliano e sulle Apuane. Venti deboli da nord-est, mari poco mossi e temperature in aumento, le massime nelle zone interne. Sono le 12:58 e si conclude qui questo appuntamento con il notiziario regionale. Vi ricordiamo che il prossimo sarà alle 18:30 con Domenico Guarino. Vi lascio agli eventi del City Lights e vi auguro un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio.
Controradio Notizie Estate.